Buona giornata. Grazie dell'esempio notturno che ci avete dato, con la disponibilità alla preghiera, all'adorazione. Certi che, come è stato detto, l'adorazione notturna è sempre feconda di grazia e di benedizione. Ognuno avrà portato le sue necessità, i suoi problemi, le sue richieste profonde nel cuore, presentandole al Signore Gesù nel cuore della notte, dove il Signore più ci ascolta e più raccoglie le nostre speranze, le nostre lacrime. Questa mattina è bello completare alcuni ambienti in cui Pietro chiede a noi di testimoniare. Vi ricordate, siamo partiti dall'esperienza di lavorare dentro la vita sociale e politica, poi nelle dimensioni della fatica o delle relazioni storte, cose complicate. Anche lì, guardando a Cristo, impari a guardare e a risolvere le soluzioni. Ieri la famiglia, oggi la comunità. Praticamente tutto l'agire sociale di un cristiano è raccolto da Pietro, quasi come dire: non c'è ambiente dove il cristiano non possa manifestare chi è realmente, le dimensioni operative conseguenziali. In questa dimensione della vita comune è molto bello sottolineare uno dei punti, obiettivi centrali, che è costruire la fraternità. Questo è un po' il tema che vogliamo riflettere stamattina. Costruire la fraternità, essere nella comunità grembo di speranza, perché si possa non solo chiedere alla comunità di accoglierci, ma anche costruire noi comunità accoglienti, comunità testimonianti, in fondo dare noi un contributo essenziale a quello che è la vita comune. E i versetti sono dal capitolo 3, dall'8 al 17, sono versetti belli, semplici, ma molto efficaci. Il testo è immediato, non ha bisogno di molte spiegazioni, perché parla col cuore. Proprio senti che Pietro raccoglie grandi bisogni di fraternità, o per dirla in termini attuali, di spirito sinodale, che ho iniziato e stiamo portando avanti con grande intensità, anche se con fatica, il sinodo della diocesi. Siamo arrivati ormai al punto finale, però è veramente sempre più necessario vivere questa esperienza anche come diocesi, come capitolo di casa, come fraternità, come presbiterio diocesano. Ecco, dall'8 al 17. E chi è che vuole leggere? Praticamente qui si comincia da qua.
Sì, sì.
E qua quello si fa.
17, sì, fatto la volontà di Dio.
Sì,
fatto, sì.
E infine siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati d'affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma rispondete augurando il bene. A questo infatti siete stati chiamati da Dio per avere in eredità la sua benedizione. Chi infatti vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la lingua dal male e le labbra da parole d'inganno. Eviti il male e faccia il bene, cerchi la pace e la segua, perché gli occhi del Signore sono sopra i giusti e le sue orecchie sono attente alle loro preghiere, ma il volto del Signore è contro coloro che fanno il male. E chi potrà farvi del male se sarete ferventi nel bene? Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Non scommentatevi per paura di loro e non turbatevi, ma adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangono svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo.
È molto concreto, come vedete, l'itinerario. Del resto, vi ricordate quanta insistenza Pietro mette nella fraternità? Qui ricordate quella scheda che abbiamo fatto quando abbiamo messo le quattro caratteristiche della vita fraterna, che sono un po' un compendio, quel quadrilatero della fraternità. Abbiamo detto deve essere un amore sincero, intenso, cordiale e reciproco. Noi abbiamo molto insistito sul reciproco perché è un po' la sintesi di tutto. Ma abbiamo anche letto con concretezza i veleni contro la fraternità che Pietro ha indicato, che sono quei cinque, alcune le riducono a quattro, perché, ma sono molto belli, belli, tragici: la cattiveria, l'inganno, l'ipocrisia, la gelosia e la maldicenza. Questo è l'obiettivo, questo è il veleno da evitare, e in questa dimensione di nuovo Pietro, dopo pochi versetti, ritorna. Questo per indicare veramente che tutto sta nella nostra vita, lo comprendiamo bene, lo diceva benissimo Gesù, nella dimensione della fraternità: amatevi come io vi ho amato. Per cui queste, io ho messo 10, ma sono indicative, però sono molto interessanti per costruire la dimensione fraterna, oppure lo spirito sinodale o la dimensione pastorale di comunione. Questi consigli sono molto preziosi. Io ve li presento rapidamente perché in fondo sono modalità efficacissime. Prima di tutto dice il testo di essere concordi. Concorde è una frase molto bella, cioè avere un cuore che sa palpitare come il cuore dell'altro, come chi sente che hai lo stesso sentire, lo stesso pensiero, phronos in greco, cioè ragioni, pensi, hai una modalità, potremmo dire, intellettuale da costruire insieme, in analogia. La seconda cosa è questo: partecipi delle gioie e dei dolori degli altri. Qui c'è tutta la capacità di essere vicini a quello che tu vivi con gli altri. Pensate a quello che diceva la Gaudium Spes all'inizio, no? La Chiesa è partecipe, si fa vicina alle gioie e ai dolori degli altri, dei poveri soprattutto. E quindi questa condivisione di quello che tu vivi, di quello che tu hai vissuto e di quello che vivi attorno a te, diventa un elemento importante. Potremmo dire che si fa comprensione, concordi e comprensivi, poi animati da affetto fraterno, capaci di essere vicini al cuore degli altri, mettendo al primo posto la loro esperienza, aperti con loro. Infine misericordiosi, che diventa particolarmente importante quando noi sentiamo che la misericordia si fa empatia, e umili, cioè legati al ruolo che tu hai, dove tu resti legato, dice il testo greco, al tappeto dove vivi, cioè alla terra dove vivi. Ecco, sono 5 consigli preziosissimi, provate veramente a rileggerli. Concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, solidali nella fraternità, misericordiosi e umili. Questo costruisce un cuore particolarmente adatto a vivere la dimensione della fraternità. E qui c'è tutta una serie di indicazioni, ma anche di fatiche. La dimensione fraterna o sinodale è la cosa più difficile. Io l'avevo come vedevo come vescovo, prima sono stato confratello. È facilissimo lasciarsi prendere da alcuni errori. Ecco perché subito dopo il testo ci invita in particolare a questo, il numero 5. A custodire la lingua, e qui credo che sia la cosa più difficile del mondo. È la lingua il vero nostro nemico. Se permettete, io vi lascio 3 verbi, una specie di slogan che tante volte io ho insegnato, l'hanno scritto anche in caratteri grandi e solidi in una scuola dove avevo trattato questo tema. La scuola tecnica hanno scritto con i caratteri del ferro che avevano lavorato, che è molto bello. Sono 3 verbi molto precisi: proporre e non imporre, convincere e non vincere, analizzare e non giudicare. Ve li ridico perché sono molto utili. Proporre e non imporre. Convincere più che vincere. Analizzare e non giudicare. Sono 3 modalità differenti, capite bene? Per esempio, proporre e non imporre. È molto bello la parola proporre, che fa parte della parola di Pietro, esortare. Vuol dire mettere davanti. Perché il rischio oggi, sapete qual è? Siccome non si può più imporre i figli di oggi, le realtà sociali, la vita comunitaria, il clero che abbiamo, è difficile imporre. L'obbedienza è sempre più difficile. Però il rischio qual è? Siccome io non posso imporre, taccio. E invece proporre diventa la vera risposta, che equivale a esortare. Cioè, tu non ti stanchi mai. Se non basta quello che dici, aggiungi la tua testimonianza, il tuo esempio, il tuo stile, il tuo modo di essere, il tuo modo di indicare, l'infinita pazienza, il tornare indietro, talvolta anche la misericordia. Diverse volte io ho scritto una lettera durissima la sera a un prete, la mattina l'ho strappata, perché ho capito che non era il caso. Anche l'altro ieri ho mandato una lettera, proprio poche ore prima di partire, a un prete, piuttosto severa, perché parla troppo male degli altri. Ora gli ho scritto una cosa. Stavo per strapparla, no, stavolta no.
Anche
che non è un'offesa a me, è al presbiterio, a una comunità che lui ha vicino. E difatti ieri sera il vicario, in una lunga telefonata, mi confermava la medesima impressione, e meno male che gliel'ho mandata, perché delle volte bisogna anche saper dire con chiarezza le cose, no? Quindi non lo so sulla reazione che avrà quando leggerà quello che...
Ma noi preghiamo questi giorni e vedrai che...
Che si converte.
Che si converte.
Però guardate, il tema è sempre bello proporre e non imporre, anche a livello scolastico, a livello fraterno, comunionale. La parola proporre, del resto è lo stile anche di Papa Francesco, che mai si stanca, no? Sempre. Convincere e non vincere. Capacità vuol dire perdere tempo con l'altro. Convincere chiede misericordia, chiede attenzione, chiede tempo. E sul tempo, quanto è bello quando scrive il Papa, no? State vicino, specialmente ai giovani, date loro tempo, ascoltateli con grande infinita pazienza, che diventa l'esperienza meravigliosa di chi sa credere nel bene. Anche quando subito non lo ottieni, non ti spaventi, ci sarà un domani, intanto però tu glielo dici, intanto poni un germoglio, vedrai che maturerà. Cioè praticamente la capacità di credere nel bene dell'altro, di mettere l'altro prima di te, come diceva ieri Don Augello. Questo è il punto nodale. E il terzo verbo è ancora più incisivo. Analizzare e non giudicare. Cioè vuol dire vedi le cose, le analizzi, ma non giudichi. Guarda che è difficilissimo. Perché facilmente noi passiamo dall'analisi al giudizio. Vedi e perciò dici, per forza. Questo direi che è il vertice più difficile di tutti e tre. Con una domanda che io faccio a voi, come faccio a distinguere l'analisi dal giudizio? Come faccio a sentire che mi si parla guardandomi, analizzandomi, oppure mi si parla giudicandomi? Da dove io distingo nei miei confronti o nei tuoi confronti il giudizio dall'analisi? È una domanda importante.
Giudizio c'è anche un'azione.
Dopo c'è l'azione, ma nell'atto della relazione verbale.
Il giudizio è uno che si mette sopra.
Sì, ecco.
Nelle mani di chi è stato.
Ecco, ma io come faccio a capire che tu mi stai guardando con occhi di simpatia e non con occhi di giudizio? Questa è la domanda. E poi è chiaro le conseguenze che avete detto.
L'analisi verte sulla realtà delle cose.
Sì.
Il giudizio è entrare nella coscienza altrui. Sono
sì.
Due cose diverse.
E per me il volto, gli occhi.
Capite bene,
il
giustissimo.
Tono.
La distinzione tra analisi e giudizio è rettissima, correttissima. La mia domanda è più, sapete perché ve la faccio? Perché dopo impariamo a capire quando siamo giudici o siamo. È capace di leggere i fatti.
Ma la carità con cui mi avvicino.
Dalla carità, ma da dove colgo questa carità?
Dall'amitezza con cui
dal tono, ecco. Dal tono. Segnatevelo, dal tono.
O capisce se è arrabbiato, si capisce se è un rimprovero oppure se è un'esortazione, che è una relazione enfatica che è cura dell'altro.
Esatto.
Ma l'analisi può essere anche. Eventualmente soprattutto andare alla ricerca delle cause che abbiano potuto determinare
sì.
Certi tipi di comportamenti.
Sì, sì.
Nel senso che.
Ma quello viene dopo.
Nel momento in cui tu prendi atto di una situazione, ti pone il problema di come giustificarle in certo qual modo, ritraendo le cause che l'abbiano potuta determinare.
Sì, sì, cioè questo è quello che dite voi, è straordinario, perché se io sento di essere analizzato, cioè di avere un dialogo con una persona alla pari e non dall'alto che mi giudica, ma che mi sta vicino, che mi aiuta, con cui io scavo nel mio cuore, perché lui mi aiuta a leggere nel mio cuore, eccetera. Allora, capite bene, però questa è la domanda, è l'approccio iniziale, no? Dove è determinante, guardate, è decisivo. È appunto il tono. Il tono.
Però se il tono è arrabbiato, che faccio? Lo abbandono, devo sempre ascoltarlo.
Un momentino. È chiaro che lo devo ascoltare. Però qual è di riflesso quello che io voglio dire?
La rigidità, la chiusura e non l'apertura.
Siamo noi che dobbiamo, poi quello che incontri, ma io dico queste cose perché poter dire, guai quando io mi parlo con un altro, devo molto guardare al tono con cui parlo all'altro.
Ah, ecco, io pensavo il tono dell'altro, adesso scusa. Cioè,
e poi sì, è chiaro che poiché io risento subito che il tono, quante volte abbiamo detto, non mi ha fatto rabbia ciò che ha detto, ma
come me l'ha detto.
Guardate che più io vado avanti nella vita, specialmente a livello di sacerdoti, il tono determina il contenuto. Perché se il tono è duro, automaticamente si irrigidisce.
Tanti abbandoni dalla partecipazione deriva dal tono del prete per certi rimproveri. Sì,
sì. Alfredo.
Oltre al tono che serve tantissimo, ma secondo me quando, penso sia questo, è il consiglio che viene dato ogni volta che nelle coppie c'è qualche malinteso, c'è qualche incomprensione, così via. Ogni volta che c'è da analizzare un aspetto, un qualcosa, è bene fare una premessa molto importante, e cioè dire per prima cosa ti voglio bene, ti amo. Mm-hmm. E inoltre in questo ribadire tutto un progetto che c'è con l'altro, perché stiamo camminando insieme. E quindi c'è questo desiderio di camminare insieme. Quindi la premessa prima dell'analisi è molto importante, perché nella promessa ti rimanda al progetto e al cammino che hai con la persona. In quel progetto si manifesta tutto l'affetto, l'amore e la benevolenza che si ha verso l'altra persona.
Sì, sì, sì.
Poi l'analisi.
Certo.
Si offre come proposta.
Ecco, quello che a me piace sottolineare, perché quello vedo che la ricchezza dei vostri interventi è stupendo. Dico solo che è molto importante quando apri la bocca, con che tono guardi e leggi e dici le cose alla persona. Poi, se parti bene, la strada diventa autostrada. Se parti male diventa un sentiero sassoso dove non vai più avanti.
Volevo aggiungere.
Prego, Crescente.
Volevo aggiungere in questa relazione, empatico o meno, ci viene in aiuto il Vangelo del giovane ricco, perché prima di entrare in un discorso costruttivo o distruttivo, lo accolse, lo amò, i verbi, e gli disse.
Sì, sì. Certamente tutto parte da un cuore, certamente la bocca parla, ecco perché vedete, il cuore, sì sì, vedete anche questo qua, no? Custodire la lingua, augurare il bene, cercare la pace ad ogni costo, essere ferventi e zelanti, sapendo sopportare anche il no, cioè tutto collegato, tutto uno stile, però mi pare importante quello che dalla mia vita vi dico, vi trasmetto giorno per giorno. Il modo come tu inizi la lettera, il modo come tu inizi una conversazione, perché il modo dipende da quello che tu hai covato dentro, hai custodito dentro. Ecco, i due verbi sono opposti, se custodisci vengono fuori fiori, se covi vengono fuori rovi. Esatto, questo è il punto. Con che animo tu guardi l'altro, il discorso del guardare, che è molto bello. Fissatolo, lo amò, hai fatto bene a citarlo, ecco. Fissatolo, lo amò, segnatevelo questa frase che è bellissima.
Quando siamo in difficoltà,
così com'è, senza pregiudizio.
Sì.
Quando siamo in difficoltà non guardiamo negli occhi, invece bisogna guardare negli occhi perché l'altro capisce che tu vuoi.
Lo ami, sì, sì. Ecco, sono tutti dettagli, ma più si va avanti, guardate, il dettaglio diventa punto di riferimento importante. E a questo proposito, io vi rileggo una frase, un versetto stavolta, non dalla Christus, ma dalla Gaudete ed Exultate. Ed è una parola bellissima che il Papa ci dà nella via della santità, intitolata nel capitoletto In comunità. Cioè il vivere insieme, l'affrontare insieme, il camminare insieme, ci chiede un atteggiamento molto importante. Il Papa lo chiama l'attenzione ai tanti piccoli dettagli.
Che numero?
Il numero 143 e 144. E anche 145, che è un capolavoro. È bello anche quello che dice nella Christus Vivit, ma è quasi una ripetizione di questo qui. Questo, voi sapete che questa esortazione apostolica è stata una sorpresa, questo invito da parte di Papa Francesco alla santità, no? Ci ha sorpreso un po' tutti.
Quei tempi che corrono è proprio stata una provocazione evangelica, è stata una provocazione evangelica.
Sì, poi è molto facile, bella, semplice, lineare, non chiede tanta teologia, molta esperienza pratica. Ecco, chi è che la vuole? La vuoi leggere? Guarda, 143-144, leggila con la più grande solennità, perché, no, beh, sapete perché?
Mi raccomando il tono della voce.
Il tono più basso?
Noi parlavamo di tono, dall'alto, noi siamo tutti seduti.
Ci immergersi nella lettura, quindi.
Ma queste esperienze non sono la cosa più frequente, né la più importante. La vita comunitaria, in famiglia, in parrocchia, nella comunità religiosa o in qualunque altra, è fatta di tanti piccoli dettagli quotidiani. Questo capitava nella comunità santa che formarono Gesù, Maria e Giuseppe, dove si è rispecchiata in modo paradigmatico la bellezza della comunione trinitaria. Ed è anche ciò che succedeva nella vita comunitaria che Gesù condusse con i suoi discepoli e con la gente semplice del popolo. Ricordiamo come Gesù invitava i suoi discepoli a fare attenzione ai particolari.
E fa alcuni esempi tratti dal Vangelo straordinari.
Il piccolo particolare che si stava esaurendo il vino in una festa. Il piccolo particolare che mancava una pecora. Il piccolo particolare della vedova che offrì le sue due monetine. Il piccolo particolare di avere olio di riserva per le lampade che lo sposo ritarda. Il piccolo particolare di chiedere ai discepoli di vedere quanti pani avevano. Il piccolo particolare di avere un fuocherello pronto e del pesce sulla griglia mentre aspettava i discepoli all'alba.
Anche questo dice. Anche là. Come vedete, poi li ripassiamo uno a uno, no? Sono tutti particolari di amore, di bellezza e di attenzione, dove vedi che la fraternità è costruita da queste piccole cose. E sì, il numero conclusivo.
La comunità che custodisce i piccoli particolari dell'amore, dove i membri si prendono cura gli uni degli altri e costituiscono uno spazio aperto ed evangelizzatore, è luogo della presenza del risorto che la va santificando secondo il progetto del Padre. A volte, per un dono dell'amore del Signore, in mezzo a questi piccoli particolari, ci vengono regalate consolanti esperienze di Dio. Una sera d'inverno compivo come al solito il mio piccolo servizio, puntini. Ad un tratto udii in lontananza il suono armonioso di uno strumento musicale.
Parla Teresina di Gesù.
Allora mi immaginai un salone ben illuminato, tutto splendente di ori, ragazze elegantemente vestite, che si facevano a vicenda complimenti e convenevoli mondani. Poi il mio sguardo cadde sulla povera malata che sostenevo. Invece di una melodia udivo ogni tanto i suoi gemiti lamentosi. Non posso esprimere ciò che accadde nella mia anima, quello che so è che il Signore la illuminò con i raggi della verità che superano talmente lo splendore tenebroso delle feste della terra che non potevo credere alla mia felicità. Ecco, questa qui è Santa Teresina del Bambino Gesù.
Ecco, come vedete, io ho pensato di leggere questo brano, che è molto bello, perché in fondo Gesù dice che l'attenzione ai particolari è cura ed è amore. Che quello che tu fai, il mio vescovo che mi ha ordinato a Crotone, Monsignor Giuseppe Agostino, diceva sempre una frase meravigliosa, che ripeto mille volte: c'è modo e modo di servire il caffè. Puoi dire ecco qua bevi, oppure puoi preparare una guantiera di dolci vicino, un tovagliolino ricamato, un fiore accanto. Il caffè forse è lo stesso, anche meno buono, ma non è la stessa cosa offrirlo così. C'è modo e modo di servire il caffè, c'è modo e modo di celebrare, c'è modo e modo di vivere la vita familiare in parrocchia o in casa, c'è modo e modo di stare con gli amici. Ecco, questo è il punto, cioè la vita fraterna è molto segnata dai dettagli, c'è modo e modo di servire il caffè. Quanto lo raccomandava Agostino? Hai conosciuto Monsignor Agostino? Forse tu sì.
Sì.
Ecco. Ora vedete, questo è il punto. I particolari danno. Per esempio, una volta è venuto in carcere, io cappellano del carcere, però io ero ancora, era in reparto, in sezione si dice in carcere, sì, no? Sì, sezione, sì. Ecco. E quindi non aveva il modo. Lui è arrivato e gli hanno perquisito la macchina, niente di particolare,
normale.
Però lui da vescovo dice: ma si può guardare le tasche a uno che tu inviti a cena? Capite? Questo esempio fortissimo, io tra me ho detto me lo fanno a tutti, però quando lui mi ha detto questo, ma se tu inviti un amico li guardi le tasche, lo perquisisci? No. Cioè, capite bene, è offesissimo, poi lui era di Reggio, che ancora più precisi di noi. Ecco, ora questo stile dice: ma perché mi hanno perquisito? Non si fidano di me? Se mi invitano, capite? Questa è l'esperienza della vita, dare valore alle piccole cose, perché l'amore passa da queste cose.
Mi sembra ora, però che per i vescovi non ci sia necessità di... sono liberati da...
Ma dipende,
si vede che erano i tempi antichi.
Dipende molto...
Dipende con l'autorità per accedere all'istituto.
Sì, però...
Non è che sono esempio dei
tempi di Agostino.
Sì, sì, giusto.
Sì, ma questo è un particolare, lasciamo.
No, non è un particolare.
No, che i vescovi possono non essere per tutti. Il resto... No, no, dicevo che i vescovi possono non essere...
Questo in generale, no? Bisogna poi pensare che ognuno di noi ha un suo stile, no?
Sì.
Se c'è il prefetto o il viceprefetto, come dicevamo in seminario, no? Che ha quello stile che si arrabbia un po', ma se sta così non ci passa subito, insomma, no? Ecco, bisogna conoscere anche la persona,
sì, sì, sì,
che è sostile, ma in fondo è buono, sì, certo.
Ma grazie a Dio il Signore ci aiuta veramente. Però mi piace ridirvi sette particolari che Gesù, cioè che il Papa copia da Gesù. Guardate che io non ho mai letto un brano così affettuoso e così poetico. Primo, stava esaurendosi il vino. Chi si accorge stavolta?
Maria.
Maria, la mondo femminile. Mancava una pecora. Una. Poteva dire, vabbè, 99 o 100, peggio per lei, è scappata, che si arrangia.
Abbiamo le altre.
La vedova che offrì le due monete, non una, non fece un'offerta, due monete.
E chiama gli apostoli, venite a vedere come stanno le,
sì,
cose.
No, ma no, ma il particolare è, sì, 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 quel due, quelle due, sì, monetine, sì, piccoline, piccoline. L'olio di riserva per le lampade, perché lo sposo tardava, avrebbe potuto tardare, quindi l'olio, la particolare. I discepoli devono dire, ma quanti pani avete? E poi il focherello pronto, con il pesce sulla griglia, mentre aspettava i discepoli all'alba.
Che avevano freddo, che meraviglia.
Ecco, non so quanti sono, sette, sei forse.
Sei.
Sei, sì, ecco. Comunque, ecco, è interessante leggere così il Vangelo. Si può leggere in maniera ancora più affettuosa, per esempio quello che dicevamo poco fa, gli sguardi nel Vangelo, quanto sono preziosi. Oppure la storia, stamattina mi ha colpito qui chi ha fatto la missione all'alba, no? Il discorso, tu fai una predica e vedi che la raccolgono, oppure te la ricordano.
Ah, sì.
Ieri vi racconto questo perché mi sono rimasto proprio commosso. Avete visto che la signora anziana col bastone,
sì,
ha avuto un lutto un po' doloroso, molto doloroso recentemente. Ma lei si ricordava di una frase che io gli dissi 32 anni fa a Lamezia, in un ritiro, io non so. Allora, forse sì. Ecco. Aveva avuto un lutto. Io gli feci questo esempio, me lo racconto perché non ricordavo più neanch'io. Siccome era molto recente, era anche molto scottata da questo evento, io gli dissi, signora, non si può toccare una pentola appena esce dal fuoco. Dai tempo al tempo e vedrà che il Signore le darà pace. Beh, questo esempio, la pentola scotta, non toccarla, non puoi toccarla, gli è servito tantissimo. Allora, per questo lutto recente, ieri, nonostante tutti i pareri contrari dei figli, ma dove vai, fino là in cima, mille metri, però è venuta, abbiamo fatto una lunga chiacchierata, mi ha raccontato tutti i particolari, gli ho dato un consiglio. E se n'è andata serena, molto serena, veramente molto serena.
Lei non sa che c'è il seguito,
eh?
Il messaggio.
C'è il seguito.
C'è un messaggio che le devo consegnare.
È il criterio di Papa Francesco, il tempo è superiore allo spazio.
Sì, è vero, è vero, è vero.
La è pazienza, vero. I processi, Dio che lavora nella storia, nel tempo, nella pazienza.
Sì, sì. Segnatevi questi quattro criteri, non avremo il tempo, ma Vangeli Gaudium 222 in poi, quanto li ho trattati anche sabato a un gruppo di mezzi miscredenti che mi hanno chiesto di parlare del Papa, Bergoglio, mi hanno detto ci parli della Chiesa ai tempi di Bergoglio, sembrava che fosse ai tempi di Bonifacio VIII. Mi è piaciuto il tema. Ora io gli ho, con un tono altrettanto laico, gli ho parlato di questi quattro principi, no? Sono rimasto molto contento perché sono talmente belli, laici insieme, profondamente evangelici, come questo, il tempo è superiore allo spazio, no? La realtà più importante dell'idea, il tutto è superiore alla parte, l'unità prevale sul conflitto, imparato a memoria ormai. Sono molto belli. E sono un criterio di lettura anche della, della, della realtà sociale oggi e anche della vita comunitaria, è vero? Perché se noi applichiamo alla vita comune quei quattro criteri, costruendo magari un capitolo di casa, un sinodo, eccetera, un momento di consiglio pastorale con la tua parrocchia, no? Eccetera, sono veramente utili. Comunque è molto bello questo discorso qua. Il tono, i particolari, le situazioni, spesso Dio te li fa ritrovare centuplicati molto tempo dopo, perché a indicare che non è mai vano.
Posso dire una cosa, padre? A proposito dei particolari, ce n'è uno ulteriore, del tempo, a proposito del tempo opportuno. Quella giornalista cattolica che ha scritto quel libro Sposati e sii sottomessa, non so se la conosci, si chiama Costanza Miriano.
L'ho sentita parlare.
È bravissima, sì, sì. È una giornalista, quattro figli, ma e la cosa bella, dice, nei rapporti con i figli o col marito, il tempo. Non assalire tuo marito quando torna la sera carico di problemi, non ha trovato parcheggio, eccetera. Ecco il momento. Hai delle cose da dirgli a proposito dei figli, non so, di una tassa che devi pagare. Aspetta il momento. A me è stato molto utile.
Sì, sì.
Vero, anche questo è molto vero. Sì.
Sì, sì. In questo senso potrei completare il cammino. Vedi, i due sposi in fondo già si sono scambiati i reciproci pareri.
I due di ieri.
Perché un pezzetto nella vita comunitaria, se si vive bene, è importante vivere la correzione fraterna, che è una delle cose più difficili da vivere. Chiara Lubich, voi sapete, molto ha insistito, proprio per il suo carisma, al stare insieme, a creare questo focolare da cui nasce anche il suo carisma. Diceva questo itinerario: se la comunità decide di fare un momento di revisione di vita che è importante, fate così, cominciate dal paradiso, poi scendete al purgatorio e concludete all'inferno. Prima di tutto in paradiso, bisogna, in questo mese, ma che brava che sei stata, o che bravo che sei stato, ecco, praticamente la lettura dei fatti positivi che ci sono stati nella comunità. Poi qualche elemento critico, e si può a questo punto, dopo che hai creato un clima, dopo che hai creato il momento opportuno, dopo che hai dato valore ai particolari, nel tono giusto, arrivare anche a dire: però permettimi che ti dica, non possiamo fare diversamente. Anche questo particolare che diceva Crescenzo mi piace. Discernimento non è solo distinguere tra bene e male, ma
tra meglio e
tra bene e meglio. E mi rifaccio a una domanda che mi fece un monaco a Bivongi, monaco orientale, monaco Cosma, sì, Cosma. Mi disse: senti un po', lui era greco, no? Ortodosso greco, ma era molto curioso, pieno di proverbi, qual è il nemico del bello? Qual è il nemico del bello?
Il brutto.
Il brutto? No. Nessuno lascia il bello per il brutto.
Non considerarlo, non riconoscerlo.
Qual è il nemico del bello? Io ho risposto con le stesse fatiche vostre, ho fatto mille esempi. E non dicevate che voi non siete abituati al gusto della bellezza. Mi disse: il nemico del bello è il più bello. Ed è vero. Il nemico del bello è il più bello. Nessuno lascia il bello per il brutto. Ma se hai il più bello, lasci il bello. Capite bene? Nella vita non scegli mai il brutto se hai il bello davanti. Scegli il bello. Se hai il più bello, scegli il più bello. Questo diventa, cioè, un'esperienza crescente, quello che Sant'Ignazio chiamava il plus. Il plus è un termine che Bergoglio usa tantissime volte. Il discernimento non è solo tra male e bene, ma è tra bene e meglio, tra bello e più bello. Cioè, in pratica, uno stile di vita dove tu senti che hai un fascino più grande. E ovviamente questo ti chiede a noi di proporre il più bello. Non accontentarti del bello, non dire già buono quello che faccio. Puoi fare di più, puoi proporre una liturgia più raffinata, un canto migliore, una vita caritativa più esemplare, avere più passione per quei poveracci che nessuno raccoglie, cioè dai dei segni più coraggiosi di Vangelo, eccetera, eccetera. Cioè, questo è il punto fondativo, cioè dare un segno di crescente bellezza. Ecco, questa esperienza è molto interessante. L'ultima cosa molto bella, vedevo qua. È molto interessante questo. Questa è una frase famosissima che usa Pietro, che è stata utilizzata molte volte nei momenti di polemica, di santa polemica, che qualche volta anche l'apologetica propone. Voi sapete che noi siamo figli di un'apologetica che si studiava in seminario, è molto irruente, molto violenta.
Quella di attacco.
Di attacco, sì, ecco. Quindi, invece, sentite cosa dice Pietro. Adorate il Signore Gesù Cristo nei vostri cuori, sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione di che cosa? Della speranza che è in voi. Ed è bellissimo. Poiché tu ti proponi con stile nuovo, alternativo, perché vivi in modo diverso anche in ambiente difficile. Quando io lavoravo in fabbrica, ero insieme in una catena di montaggio molto molto duro, io c'avevo un compagno di lavoro che bestemmiava tantissimo, ma bestemmie, quelle del Veneto, non parolette. Me le sognavo di notte. Madonna mia. A un certo punto fa: ma perché tu non bestemmi? Perché credo in Dio. Lui si è sciolta davanti a questa risposta. Anch'io credo in Dio. Ora perché bestemmi? Capite? Io non ho detto nulla. Ma quel giorno, poiché lui mi ha chiesto ragione della speranza che c'è in me, io gli ho dato la risposta. E vi dico che da allora in poi, non dico che ha smesso del tutto, le abitudini purtroppo, ma molto, siamo poi diventati amicissimi, tant'è che appunto ancora oggi ogni tanto ci sentiamo. Rispondere a chiunque domanda ragione della speranza che è in te, però questa risposta sia fatta con dolcezza, rispetto e retta coscienza. Ecco un'apologetica vera. Non quella che schiaccia il nemico, ma quella che dà ragione delle ragioni che tu hai nel cuore. Convincere e non vincere. Avere la capacità di proporre, non di imporre. Questo è lo stile che Pietro ci insegna. Perché anche se parlano male di voi, di te, rimangono svergognati, perché tu hai custodito sempre una buona condotta. Prego, chi c'era?
Ci mancavano gli ultimi tre. Rispondere con...
Ah, sì, con dolcezza, rispetto e retta coscienza. Retta coscienza è importante perché... noi l'apologetica la vivevamo sapendo che l'altro dice falsità, bisogna annullarlo. Invece qui in questa frase tu dici: io sento che questa è la strada giusta, ma rispetto il tuo parere, non lo annulla, lo integro, gli rispondo, ho un tono particolare, è quel tono, dolcezza e rispetto. Qui riemerge veramente in maniera chiara a chi chiede ragione della speranza che è nel nostro cuore. Ecco, è una pagina molto bella, molto concreta, molto si sente dentro tutto quello che Pietro ha vissuto in una comunità dove anche lui ha fatto fatica a entrare. Perché? Perché ha dovuto comporre, pensate quando è andato da Cornelio, dove Dio lo ha preceduto, no? I suoi schemi, no? Io non posso venire a casa di un pagano, non posso mangiare i cibi del pagano. E Dio invece gli smonta questa idea e fa vedere che lui, che è già arrivato, che gli propone qualcosa di più, non glielo impone, ma gli fa... E a quel punto lui, poi quando vede le porte del carcere che si aprono, anche lì è un momento meraviglioso, cioè lui ormai si dava, il giorno dopo mi uccidono, in quella notte invece arriva l'angelo, mettiti il mantello e seguimi. E adagio adagio le porte, le sette porte per il cappello a Crotone, si aprono una a una. A quel punto...
L'anno.
E poi l'esperienza in grandissima, ancora più bella, del Concilio di Gerusalemme. Capitolo 15 è un capolavoro di comunione, dove Pietro ha imparato adagio adagio, con l'aiuto di tutti, a costruire un legame di comunione con chi la pensava diversamente da lui.
Facendo riferimento a Dio Padre.
Attraverso i tre passaggi, il Concilio, capitolo 15, è molto interessante. Primo, lui racconta quello che ha vissuto, un Dio che lo ha superato. Secondo, l'esperienza di Paolo e di Barnaba, che raccontano anch'essi le meraviglie tra i pagani. Ma stupefacente è il discorso di Giacomo. Giacomo, che lo avremmo aspettato, una persona rigida, utilizzando bene i passi dell'Antico Testamento, alcuni salmi, che lui modella, rimodella in termini nuovi, non più fissati, ma li ha adattati alla comunità, cioè alla storia viva, perché la realtà più importante dell'idea, riesce ad arrivare a dire alcune pratiche non le imponiamo, cioè alcune cose vi fanno rispettate, le carni immolate, ma tutto il resto ognuno scelga, non c'è bisogno di passare da Mosè per arrivare a Cristo, si può arrivare a Cristo direttamente senza Mosè, senza la legge, e libera il cristianesimo dai legami antichi del giudaismo e rende il cristianesimo universale. Dovrebbe leggerlo davanti al sinodo dell'Amazzonia. Va bene, qualche domanda?
La realtà è superiore all'idea.
Bellissimo.